On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road che quest'oggi vi porta in Irlanda lungo la Wild Atlantic Way. Ci sono strade che sono entrate nell'immaginario collettivo, come la Panamericana, un sistema integrato di strade lungo circa 25.750 km che si sviluppa lungo la costa pacifica del continente americano. O la Route 66, l'highway che raccorda Chicago con Los Angeles. La Wild Atlantic Way merita a pieno titolo di essere inserita nel novero di queste strade epiche. Sono oltre 2.500 km che, costeggiando l'Oceano Atlantico, congiungono Malin Head, il punto più settentrionale dell'Irlanda, con Misen Head, quello più meridionale, o viceversa. È una strada che percorre l'Irlanda che abbiamo sempre sognato, consentendo al viaggiatore di scoprire le sue tradizioni più profonde, gli scenari più spettacolari e le infinite storie vissute nel corso dei secoli sul bordo dell'Atlantico. È una strada serpeggiante che sembra infinita e in quanto tale può essere divisa in sezioni che possono essere percorsi in qualsiasi direzione e già solo uno di questi giustifica l'esperienza. Il primo segmento percorre il nord-ovest dell'isola toccando le contee di Donegal e Sligo. Nelle adiacenze di Malin Head le scogliere a precipizio di Slieb Liag e le meravigliose spiagge di Fanad Head sono un ottimo viatico per il viaggio. La contea di Sligo è legata così strettamente alla memoria di William Butler Yeats, uno dei maggiori poeti del secolo scorso, che è diventata una tappa obbligata dei pellegrinaggi dei cultori del premio Nobel per la letteratura del 1923. Ad attenderli trovano le immagini del poeta dipinte sulle finestre e sue citazioni sono usate per adornare gli edifici. Tassativa una visita alla tomba di Yeats a Drumcliffe a nord di Sligo, una tomba semplice con una lapide grigia anonima con un semplice epitaffio tratto da una sua poesia che recita: getta un freddo sguardo sulla vita e sulla morte, cavaliere, passa oltre. Questo epitaffio e poi due date che segnano l'inizio e la fine della sua vita, 1865-1939. Molto più prosaicamente, Sligo è il paradiso dei surfisti e il regno dei crostacei. Solo per il Natale 2014, da qui, destinati alle tavole di mezza Europa, sono partite ben 47.000 aragoste. Nessuna sorpresa se si pensa quindi che da queste parti resti di crostacei vengono trovati anche nelle fondamenta delle case. Procedendo verso sud ci si può perdere nel Connemara, uno scampolo d'Irlanda che per anni è stato un rifugio di banditi e terra d'esilio per gli oppositori. Ruvida, isolata, separata dal resto del paese da una barriera di laghi, montagne e torbiere, la regione che si allarga a ovest di Galway è oggi il silenzioso regno delle pecore. Superata Galway, tappa obbligata, per qualche scatto, il terrazzo del Dunguir Castle, una rocca dove organizzano banchetti medievali e da dove si gode un panorama meraviglioso. Questo piccolo maniero infatti s'affaccia su un'ansa dell'oceano ed è una delle più suggestive d'Irlanda. Che lo vediate con una bruma densa che tutto avvolge con la sua atmosfera spettrale o con un cielo blu cristallino che fa risaltare il riflesso del castello sull'acqua cobalto come uno specchio perfetto, non si può non rimanere sbalorditi dalla sua bellezza poetica che sembra uscita da un romanzo romantico. Qui in passato si sono bruciati decine di migliaia di rullini di fotografie ed oggi si ingolfano le memorie degli smartphone. Chi se ne frega se sarete la milionesima persona che cerca, senza riuscirci, di fargli una foto originale. E nella foto metteteci dentro anche un'ampia fetta di cielo, che come risaputo i cieli d'Irlanda. Proseguendo il nostro viaggio lungo la Wild Atlantic Way, si entra nella contea di West Clare, celeberrima per i paesaggi creati dall'Oceano Atlantico, che con la sua incessante opera ha creato vertiginose scogliere a strapiombo, le più famose delle quali sono le maestose Cliff of Moher, il gioiello d'Irlanda. Per la fotografia da postare su Facebook c'è una terrazza naturale a picco sul mare e il consiglio è di stare molto attenti se strisciando si vuole arrivare, per il fatidico scatto, sino all'orlo del baratro. A dividervi dalle onde che si infrangono contro la roccia c'è solo un salto di 200 metri. Per la cena si può tornare indietro di qualche chilometro e prenotare un tavolo in una locanda di Doolin, un piccolo borgo a due passi dal mare che ospita una serie di pub dove riscaldarsi cantando i ritornelli delle ballate intonate da band indigene. L'indomani, se il mare lo consente, ci si può imbarcare per le isole Aran ed avere la conferma che non esistono solo nei versi della canzone che abbiamo appena ascoltato da Fiorella Mannoia. Esistono e sono un piccolo universo che conserva gelosamente il suo passato, un pezzo del quale è rappresentato dai Carrag, piccole imbarcazioni costruite con un'impalcatura molto leggera e ricoperte di materiale bituminoso, ancora oggi usate dai pescatori locali. L'alternativa è partire alla scoperta del Barren, una distesa infinita di roccia calcarea, ricca di torrenti sotterranei e grotte inesplorate. Una fotografia del Barren ce la regala Tina di Barren Ecotourism.
Il paesaggio di pietra arenaria sulla West Coast dell'Irlanda è stato creato più di 300 milioni di anni fa dalla risalita dei ghiacciai lungo l'Europa. È un parco nazionale, un geoparco globale ed un'area protetta europea soprattutto per la sua flora e la sua fauna, che sono uniche al mondo per la loro varietà e per la loro mescolanza.
Il Barren è un tavolato calcareo di origine carsica, molti lo definiscono una sorta di paesaggio lunare, appena arrivati può apparire sterile, inospitale, abbandonato. Invece come nickname, come soprannome, ha quello di Fertile Rock, sembra una contraddizione, com'è possibile?
Yes, if you saw photographs of the Barren, you will see almost fields of rock.
Se si guardano le foto del Barren, si vedono dei campi di roccia, mentre in realtà nelle valli, fra le montagne, ci sono delle parti erbose molto molto fertili. L'erba però cresce anche in mezzo alle rocce, perché la roccia è appunto arenaria, su cui l'acqua scorre, non penetra, e quindi l'irrigazione è costante per 12 mesi all'anno, il che permette di avere erba vera per i pascoli tutto l'anno e quindi anche una maggiore produzione di carne, di latte e di tutti gli altri prodotti delle fattorie.
C'è un progetto a cui voi tenete molto, è il Barren Food Trail. Tina, ci puoi raccontare di cosa si tratta?
The Barren Food Trail is a it's a collection of food businesses.
È un insieme di attività che hanno a che vedere con il cibo, ristoranti, alberghi, produttori, contadini, si tratta di caseifici, birrifici, produttori di marmellate, produttori di carne d'agnello, di salmone affumicato e di tante altre produttività della regione. In pratica, se uno segue questo percorso, questo trail, vede tutto il percorso che il cibo fa dalla fattoria fino alla forchetta. È possibile visitare le fattorie, incontrare le persone, stagione e poi consumare i prodotti nei ristoranti o negli alberghi, e in particolare l'incontro con le persone che lavorano alla produzione del cibo in questa area è un modo anche per farsi raccontare appunto la storia della Fertile Rock, di questa roccia fertile, e per scoprire il cibo di questo di questa zona.
Dipende molto dalla fortuna, puoi trovare 4 giorni di pioggia oppure puoi trovare delle giornate splendide anche adesso in ottobre, anzi è abbastanza facile trovarle. E in inverno è un buon periodo per venire o qual è il periodo migliore per visitare il Barren?
L'ultimo weekend di ottobre abbiamo uno dei nostri eventi principali, cioè la Barren Food Fair, che è praticamente uno dei più importanti appuntamenti per incontrare tutti quanti, fra i produttori e coloro che coltivano i prodotti di questo luogo. In novembre e dicembre è un po' meno facile visitare questa zona perché non ci sono tanti ristoranti aperti, ma gli altri periodi vanno benissimo.
Any other time of the year it's well worth a visit.
Spring, for example, la primavera,
yeah, spring
per esempio.
Is a wonderful, wonderful time, and in fact April and May.
Eh sì, la primavera è un periodo meraviglioso, soprattutto aprile e maggio, perché è il periodo della fioritura, non ne ho ancora parlato, ma dicevo appunto del mix di piante artiche, mediterranee e alpine che tutte insieme fioriscono proprio in quel periodo, in questa zona, quasi per un miracolo della natura. E quindi quello è proprio il periodo migliore per vedere il paesaggio.
That's also the time for lambing and regrowth and all that on farms. So that, yeah, we would highly recommend that time.
Thanks a lot, Tina. Grazie.
Okay, Claudio. Thank you very much.
Prima di lasciare il Barren, bisogna spingersi sino al Loop Head Drive. Confinante da un lato con la foce dello Shannon e dall'altro con l'impetuoso Oceano Atlantico, è un susseguirsi di splendide scogliere, turbolenti paesaggi marini e siti storici inaspettati. Indimenticabile l'incontro con i Bridge of Roses. Un tempo erano una serie di 3 archi sulla costa nord della penisola. Oggi ne resta solo uno ancora in piedi, ma il nome è rimasto lo stesso. È una sorta di mecca per i cultori del birdwatching, perché qui, tra cormorani e centinaia di oche che vengono qui a svernare, è possibile avvistare persino un raro gabbiano di Sabine. All'estremità della penisola, dal 1854, spicca l'imponente faro di Loop Head. Ci si può salire in cima per godere del panorama, o volendo strafare, grazie all'Irish Landmark Trust, ci si può persino soggiornare. A pochi passi dal faro, in un luogo noto come Lover's Leap, ci si imbatte in una meraviglia naturale avvolta dalla leggenda. La maestosa formazione rocciosa, nota come Diarmuid and Granny's Rock, scelta da 2 amanti per sfuggire ai gelosissimi ex. Ricordatevene la sera quando berrete una birra al pub. I 2 amanti meritano almeno un brindisi. Hey, where did we go? Days when the rains came. Van de Man Morrison, siete sempre su Radio Popolare, Popolare Network. La puntata odierna di On the Road è in Irlanda, lungo la Wild Atlantic Way. Vi ricordo che il podcast per riascoltare la trasmissione lo troverete sul blog di On the Road, mentre sulla nostra pagina Facebook trovate già delle fotografie. Non si incontra solo l'oceano lungo la Wild Atlantic Way. Ci sono anche piccoli paesini che non vanno attraversati sfrecciando sulle macchine che avete noleggiato all'aeroporto. Vanno vissuti. Io l'ho fatto a Milltown Mulbay, un piccolo centro abitato della contea di Clare. Apparentemente anonimo, ha invece il suo perché. Per esempio, da queste parti è nato Willie Clancy, un eroe della musica irlandese. Pensate che a 5 anni suonava già alla grande il whistle, il flautino diatonico a 6 buchi della tradizione musicale locale. Ogni estate a Milltown Mulbay si celebra la Willie Clancy Summer School, un festival impreziosito da corsi musicali a cui partecipano tutto il paese, più gli abitanti dei villaggi del circondario. Alla sede del Music Makers of West Clare incontro Seamus McMahunta.
Sì, è un visitor center del West Clare dedicato alla cultura musicale tradizionale irlandese, al folklore e alle danze tradizionali delle nostre campagne. Il visitatore può seguire il racconto di tutto il background della musica irlandese del West Clare al piano di sopra, dove abbiamo due video, uno appunto sulla musica tradizionale e uno che riprende un concerto live che si è tenuto qui in paese. Chiunque con un interesse relativo alla musica irlandese qui trova un sacco di materiale informativo. Abbiamo anche un archivio della musica delle nostre terre con oltre 60.000 registrazioni, immagini, video, articoli e molto altro. L'archivio è seguito da dei volontari, non spendiamo nemmeno un centesimo di fondi pubblici per tenere in piedi la struttura. Forniamo anche informazioni ai turisti su dove possono andare per trovare scampoli di tradizioni musicali dell'Irlanda, qui nel West Clare. Abbiamo pannelli informativi che raccontano la regione, le personalità del luogo e tanto altro.
Quante persone ci sono nel villaggio e quanti musicisti?
Ci saranno un centinaio di persone nel paese e sono tutti coinvolti. I musicisti che bazzicano da queste parti non sono solo del paese ma dell'intera regione. Molti arrivano da altre parti dell'Irlanda e si stabiliscono qua. È la qualità piuttosto che la quantità che importa.
It's the quality rather than the quantity of the, the,
yes.
Important in this.
È una piccola Nashville della regione.
Sì, lo è la capitale della musica tradizionale irlandese.
Siamo sempre in compagnia di Seamus McMahunta e siamo alla sede del Music Makers of West Clare che lui dirige.
Nella sala del video c'è una cartina e una mappa. Questa è una mappa in gaelico.
Sì, la lingua irlandese.
Ah, Ciumbia, lei parla italiano?
Un pochino. And it was made in 1906 as part.
È stata fatta nel 1906 come parte del lavoro del Gaelic Language Organization, che ha prodotto un'immagine dell'Irlanda nella sua lingua originale, basata su una mappa in inglese, ma con tutti i nomi tradotti in gaelico.
Names were all translated into Irish.
Ah, originalmente era una mappa inglese che è stata poi tradotta in gaelico.
Yes, yeah, that was S.C. Bacon's map here. But it was produced by a local.
È stata prodotta da un mugnaio locale, c'è anche la sua firma. La mappa ci è stata donata 3 anni fa e la cosa ci ha resi davvero felici.
And this was the original map in Ireland and it was, as I say, it was donated to us there 3 years ago, so we're very happy with that.
Dopo la chiacchierata con Seamus McMahunta siamo andati in una casa privata del villaggio dove una dozzina di bambini stavano seguendo un corso di whistle. Seduti per terra, con a fianco il sacchetto della merenda, suonavano il piccolo flauto o ascoltavano diligentemente l'insegnante. E questa invece è l'insegnante che spiega come nella musica irlandese, nonostante le note abbiano la stessa lunghezza, nella giga c'è l'intrinsecità che rendono queste note più lunghe.
What I term an internal rhythm, and the notes are not evenly played, like say in the jig rhythm. The 6 notes are not played exactly the same, even though they're written to the same value. And we were working on that yesterday. Like there's a kind of a pulse a kind of a longitude, a rumpetum kind of shape to it, instead of da 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 da, that kind of thing. So it's just interesting when you kind of delve into the music.
Dopo la contea di Limerick, preziosa per l'imperdibile tour dell'estuario dello Shannon, si entra nella contea di Kerry. È la patria del Ring of Kerry, un anello costiero che percorre l'intera penisola di Inverag, 178 chilometri che incarnano quello a cui tutti evoca la parola Irlanda. Una dolce campagna verdeggiante che scende lenta verso il mare, punteggiata di cottage e di magnifiche calette di sabbia bianca, vedute sconfinate sul mare e sulle isole che galleggiano sull'oceano. Se non ci si accontenta di vederle da lontano, basta imbarcarsi su uno dei battelli diretti verso le impervie Skelling Island, due piccoli isolotti oggi patrimonio mondiale dell'umanità. Il più grande ha l'aspetto di una cattedrale emersa dalle acque. Si chiama Skelling Michael e deve ai monaci che vi si insediarono tra il VI e il XII secolo il proprio nome. Devoti all'arcangelo Michele, hanno lasciato i monaci come eredità, oltre agli affascinanti ruderi del loro monastero, sei capanne ad alveare e due chiese, situate a 200 metri sul livello del mare, raggiungibili tramite una incredibile scala scavata nella roccia mille anni fa. Oggi gli unici abitanti dell'isola sono numerose specie di uccelli marini, che possono riprodursi in libertà, poiché il mare e le coste rocciose le proteggono dai predatori. Nelle adiacenze della penisola di Inverag ce n'è un'altra che merita di essere circumnavigata, la penisola di Dingle, la patria del delfino Fungi. È un delfino che vive qui dal 1983 e da queste parti è l'irlandese più amato, più di Bono, di Colin Farrell o di Michael Fassbender. È così amato dalla gente del posto da essersi persino meritato una statua in suo onore. Bridget, responsabile dei tour in barca presso il Dingle Dolphin Boat Tours, dice di averlo visto negli anni migliaia di volte. Forse capita 5 volte all'anno di non vedere Fungi durante un tour, afferma, ma il 99% delle volte sta nel porto e si diverte vicino alle barche che vanno e vengono ogni giorno. Non si è mai allontanato da quando arrivò per la prima volta nel 1983, spiega Bridget. Credo che adori Dingle perché è un porto molto riparato. Potrebbe essere rimasto orfano qui e quindi sentirsi sicuro. I delfini sono intelligentissimi e penso che sappia di essere un membro onorario di Dingle. David Young, giornalista dell'Irish Examiner che ho incontrato a Dingle, mi ha detto che la visione di fungi nel corso della giornata è un po' come alzarsi ogni mattina con il piede giusto. Al netto di fungi, Dingle è un angolo d'Irlanda ai confini del mondo, dove il clima cambia repentinamente a seconda del vento. Vento talvolta così potente che sembra riesca a far vacillare persino il Dunbeg Fort, un forte dell'età della pietra di cui oggi sono rimasti 4 anelli di terra e 5 fossati che custodiscono possenti mura alti 3 metri. Poco fuori dal centro abitato di Dingle, all'altezza di un tratto dove la strada percorre una sorta di galleria formata da alberi particolarmente rigogliosi, si incontra la casa laboratorio di un italiano che vive qui ormai da parecchi anni. La sua casa è ricavata da quella che era la forgia di Lord Ventry. Risale agli inizi del Novecento. In faccia, dall'altra parte della strada, c'è la casa padronale, che oggi è un college per ragazzi. In quegli anni era abitudine dei Lord importare piante esotiche o tropicali. E così la casa laboratorio del nostro connazionale ha un giardino con della Dicksonia antartica, felci a crescita lenta e rododendri del Cile. È qui che lo incontro.
Antonio o Tony?
Antonio. No, preferisco in Italia. Quando ero in Italia preferivo Tony, no, era più inglesizzato. No, ma qui preferisco usare il nome anche perché era il nome di mio padre, preferisco usare il nome completo, Antonio.
Antonio, tu sei arrivato qua nel 91?
Sì, sono arrivato qui nel 91, ero l'unico italiano nella penisola di Dingle. Poi 5-6 anni dopo hanno incominciato ad arrivare qualcun altro, è arrivata una di Roma, poi un altro di Vicenza, adesso siamo 6 o 7 in tutto.
Una comunità piccola ma
sì, consistente.
Come si chiama il cane con cui giochiamo a pallone mentre facciamo 2 chiacchiere?
Si chiama Gaia, e Gaia naturalmente è il nome della terra, del pianeta, ma in doppio senso, perché in italiano vuol dire anche allegra, no?
Certo. Art in Stone era l'indirizzo che mi avevi dato per raggiungerti. Qua è un laboratorio, tu?
Sì, è un studio, un piccolo studio, una piccola galleria. Lavoro con la pietra esclusivamente. Prima, quando ero in Italia, facevo il fotografo. Per 30 anni ho fatto il fotografo, poi quando sono arrivato qui mi sono bizzarrito, mi sono...
Digitale non l'hai sposato e sei andato sulla pietra.
Esattamente, già quando è arrivato il color, che io ero proprio ai tempi, io ho imparato il bianco e nero, per me rimane la vera fotografia, rimane ancora bianco e nero. Già un pochettino non mandava, quando proprio l'elettronica, l'autofocus, comprai, ricordo la prima Nikon che fa autofocus, era una trappola pazzesca, sono riuscito a rivenderla 2 mesi dopo che l'avevo comprata. Adesso sì, sono velocissimo, però non è più la foto come si intendeva una volta, no?
Senti, ma qua nella penisola di Dingle cosa avresti fotografato?
Effettivamente, mi sono fermato in particolare, quello mi ha colpito la bellezza del posto come fotografo, appunto, perché i colori e la luce che c'è qui è una cosa veramente particolarissima. Continuavo a fare fotografie perché avevo l'attrezzatura con me, quindi ho fatto pure una piccola mostra fotografica il primo anno che ero qui. Lavoricchiato ancora un po' con la fotografia, poi ho lasciato perdere perché appunto non è più come la intendevo io la fotografia. Mi ero stancato, in parole povere, ho provato qualche altra cosa e poi all'improvviso, senza non so come, sono finito a lavorare con le pietre e adesso lo faccio da 20 anni. Mi piace ancora come il primo giorno che ho iniziato.
Senti, scusi, una curiosità che mi è venuta. Dicevi una grande passione per la fotografia in bianco e nero. Adesso lavori la pietra, che sostanzialmente è bianca e nera anche lei. Non c'è un nesso?
Sì, il nesso c'è, appunto, perché lavorando con la fotografia in bianco e nero, cioè una fotografia in bianco e nero molto contrastata si riduce a un lavoro grafico, e siccome la mia passione sin da bambino è stata quella di disegnare sempre disegnare, quando sono arrivato qui e ho cominciato appunto a vedere l'arte ornamentale celtica, tutti questi nodi e le spirali, e ho cominciato a schizzare anch'io, a fare schizzi, a disegnare, però dopo un po' ho visto che avevo tonnellate di disegni su carta, che è deperibile, senza diciamo alcuna utilità. Che
sì, mi fermo sulla pietra che
quindi
non mi porta
via. Così, non lo so, le cose capitano appunto certe volte quando devono andare in un certo modo. Ho deciso di scolpirla sulla pietra, così rimangono per un bel po'. Ma ripeto, mi è piaciuto subito e non ho più smesso. È diventata quasi proprio una addiction, come si dice qui.
Cioè, addicted.
Sì, sì.
E pietre e soggetti sono...
Sono basate sullo stile celtico, cioè questi nodi celtici o le spirali, i motivi principali. Ma poi mi sono messo a fare anche cose tridimensionali e qualunque cosa mi ispira, anche la gente certe volte vengono con delle idee o mi ispira qualcosa, un fatto, faccio degli, ad esempio, animali selvatici qui della zona, tipo aironi o il salmone, i delfini, cani, ovviamente potete dare un'occhiata.
Sì,
qui alla...
Senti, intanto che andiamo a vederli e ce li illustri. L'irlandese di Dingle, che cos'è in comune o di diverso con un italiano?
Di diverso in comune, ma di diverso c'hanno ad esempio una cosa che ho notato con gli irlandesi, che hanno l'identità irlandese, loro ci tengono, sono orgogliosi di essere irlandesi, mentre gli italiani sappiamo benissimo che proprio siamo ognuno per i cavoli suoi. E in comune la prima cosa che ho trovato, non lo so, è ad esempio la gente locale, specialmente nelle zone rurali, i farmer, diciamo, i contadini, indossano la stessa coppola che si usa in Sicilia da dove provengo. Questa cosa mi colpì, mi fece sentire a casa quando sono arrivato qui.
Qual è una foto che hai fatto in Sicilia?
Sì, queste sono foto che...
In Sicilia di dove?
Nella provincia di Palermo.
Ah, Palermo.
Cefalù e dintorni, diciamo.
Ascolta, invece per quanto riguarda le letture, tu partiamo dal fatto che, per esempio, tu, se non sbaglio, hai anche tradotto un... Eccolo qua.
Sì, ho tradotto...
L'Isolano è il titolo che hai dato alla traduzione di The Island Man, che è ambientato proprio...
Sì, è il libro più popolare qui della zona e nell'area gaelica, perché sono storie raccontate da un uomo che ha vissuto tutta la sua vita in quest'isola di Blasket, che è qui alla punta della penisola.
Thomas
O'Crohan, ma l'ho tradotto più che altro per scherzo, per gioco, così, perché ho cominciato quando sono arrivato qui al primo libro che ho comprato, perché appunto era il più popolare, per vedere insomma come vivevano in questo villaggetto sull'isola. E dopo aver letto il primo capitolo l'ho messo da parte, a dire la verità,
perché
avrei potuto scriverlo anch'io un libro del genere. Mi ricorda molto la mia infanzia, come sono cresciuto in Sicilia, anzi noi stavamo peggio, perché loro almeno avevano il camino in casa, noi non avevamo a casa mia, mi ricordo, nemmeno il camino, cioè i muri e basta, la porta d'entrata e nient'altro. Quindi dico, non mi insegna niente, non è roba nuova per me, l'ho messo da parte. Però anni dopo, però parlando con della gente sul fatto che questo libro è stato tradotto in tedesco, in francese, in norvegese, ho chiesto se esisteva la versione italiana, mi hanno detto no, dico quasi per scherzo, ho detto quasi quasi che ci provo io a tradurlo. E pensavo non fosse difficile tradurla, vedevo che comprendevo che era facile, diciamo, da capire, non avevo manco bisogno del vocabolario. E ho incominciato così quasi per scherzo, appunto, invece ho fatto il primo capitolo, poi ho fatto il secondo capitolo, poi ho fatto il terzo capitolo e così via. Alla fine l'ho fatto, cioè l'ho tradotto tutto, più che altro per onorare quest'uomo che l'ha scritto, che ha imparato a scrivere e a leggere a 60 anni lui, e per onorare anche questa gente irlandese, diciamo, che mi ha bene accolto da 25 anni. E per loro, ripeto, c'è un Heritage Center lì vicino, sì, a Dunquin, dove ci sono tutte le fotografie, i racconti, i filmati, testimonianze, ecco, di questa gente che vivevano lì. Il villaggio è stato evacuato dalle autorità nel 1953 per il fatto che è difficilissimo attraversare quanto il mare è mosso. Difficili, quindi certe volte rimanevano isolati per delle settimane, quindi potevano portare gente all'ospedale, gente moriva, certo, e allora hanno evacuato.
Sì, lì è proprio un mondo a parte, no?
Sì,
no?
Sì,
no?
Sì, sì,
non ricordo male delle piccole imbarcazioni
che si chiamano i Korak o i Navog, in gaelico si chiamano Navog, in inglese li chiamano...
Sono i Korak?
I Korak, questo qui. Oh, questo qui è lo stesso.
Fanno anche le gare con i Korak.
Sì, sì, si fanno anche le gare.
Rientrano quindi tra gli sport gaelici.
Sì, 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 le regate, fanno le regate, sì. Mm.
Dovendo fare una cena, come mangiano i locali? Che cosa dobbiamo ordinare?
I locali non...
Non mangiano!
No, cioè, lì sì c'è una grande differenza, ad esempio, con gli italiani riguardo il mangiare, perché gli italiani noi abbiamo una cultura del mangiare che è invidiabile, diciamo, da quasi tutto il mondo ce la invidia, la famosa cucina mediterranea, no? Mentre qui, quando sono arrivato qui al supermercato, c'era solo bacon e cabbage, non si trovava d'altro, quindi loro principalmente sono abituati a mangiare quello. Adesso magari si sono messi a viaggiare, anche loro hanno cominciato a conoscere altri cibi, poi nei supermercati adesso si trova un po' di tutto, quasi come in Italia, non l'abbondanza che c'è in Italia, ma si trova un po' di tutto. E comunque consiglio vivamente il salmone, il wild, il selvatico dell'Atlantico, che lo si trova nei ristoranti locali, oppure anche pesce comunque, o i frutti di mare, come si chiamano, o come carne invece consiglio vivamente l'agnello, perché è locale veramente ed è buono. Io infatti non mangio altra carne, l'unica che compro qualche volta è appunto l'agnello.
Senti, proprio l'ultimissima cosa, adesso noi, sì, ti ringraziamo e ce ne andiamo, dici dove dobbiamo andare per fare una bella fotografia.
Continuate su questa strada che si chiama la Slade Drive, che fa parte dell'Atlantic Way, fino alla punta della penisola dove c'è un calvario, cioè la croce, quella è proprio la punta della penisola, ed è la punta più estrema ovest dell'Europa continentale. E lì c'è una vista mozzafiata, si vede appunto il gruppo delle isole.
Delle blaste.
Sì, sì. Scogliere, è bello, bello. Io anche dopo 25 anni che sono qui vado in giro e ancora dico wow, dico, come se non l'avessi mai visto, è veramente.
I've been loving you a long time.
La Wild Atlantic Way ha la capacità di metterti in crisi molto spesso. Dato che non hai il tempo di percorrerla minuziosamente in ogni suo anfratto e per tutti i suoi 2500 chilometri, devi fare delle scelte. Prendi la strada che prosegue sino alle Three Sisters Headland, tra francobolli di terra dalle mille tonalità di verde e un mare turchese che incornicia questo tratto di costa, oppure punti sulla spiaggia bianca di Inch, infinita o affascinante, oppure opti per Misenhead, nella contea di Cork, il punto più meridionale d'Irlanda, un posto dove si scorge il faro di Fastnet, che si erge su una roccia conosciuta come la Lacrima d'Irlanda, perché era l'ultimo lembo di patria visto dalle centinaia di migliaia di immigrati irlandesi che andavano a cercare la fortuna nelle Americhe. Io opto per Baltimore, un villaggio di pescatori adagiato su una lingua di terra, incastonata tra verdi pascoli e pendii rocciosi, un pugno di case colorate e vivaci che osservano divertite i languidi pescherecci e le vele delle barche, che qui attraccano prima di andare alla scoperta delle balene che vivono nelle acque vicine. Il porto e le piazzette sono animate e allegre, piacevolmente affollate di caffè e tavolini all'aperto. Sulla piazza principale si affaccia la Dun Na Sed, la casa torre che fu residenza di una delle più famose famiglie di pirati del sud Irlanda, gli O'Driscoll. E forse suo discendente è anche Captain Nick, che ci aspetta per un giro sull'oceano per una caccia fotografica alle balene. Non ho avuto la fortuna dei turisti che vanno a Dingle per vedere funghi. La storia dirà che a causa del mare agitato, al posto delle balene, ho rivisto il salmone che ho mangiato la sera prima. Ma questa è un'altra storia. Captain Nick è simpatico e chiacchierone.
Siamo con il capitano Nick. Dove siamo? Where we are now?
We're here in Baltimore.
Siamo a Baltimore. Siamo appena tornati da un giro in barca per andare a vedere balene e delfini. Baltimore è a sud-est dell'Irlanda. È una piccola, graziosa località situata nei pressi di un piccolo villaggio vicino alla cittadina mercantile di Skibbereen.
Con la barca di Capitano Nick non si va allo zoo, ma si va e si cerca di essere un po' fortunati.
Absolutely not. No, this is not a zoo.
Assolutamente no, questo non è uno zoo. Non si tratta di escursioni su aree di mare chiuse. Al contrario, navighiamo in acque dove pullulano pesci che vivono in totale libertà e fanno ciò che vogliono. La barca esce e vediamo ciò che c'è da vedere. Oggi, per esempio, le onde molto increspate impediscono di vedere molto bene in acqua, ma, come di consueto, le persone a bordo possono adocchiare e incontrare molti delfini. Ma come dicevo prima, sono tutti animali selvaggi, quindi usciamo e osserviamo ciò che fanno.
Allora, se si è fortunati si vedono delle foche, dei delfini, e se si è molto molto fortunati si vedono anche delle balene.
Assolutamente, vediamo sovente dei delfini, qualche balena, e se alziamo lo sguardo ci sono i falchi che volano e moltissime specie d'uccelli. A volte vediamo anche passare i Mickey Bird, ma non con condizioni meteorologiche come quelle di oggi. Questa particolare specie di uccelli non esce quando il mare è molto agitato, come capita in queste ore. Naturalmente, vedere i delfini è davvero più semplice, anche perché si avvicinano volentieri all'imbarcazione.
Ci sono anche moltissimi uccelli, molti si buttano nell'acqua a capofitto per pescare, alcuni invece tranquillamente ondeggiano sulle onde.
Questa parte dell'isola è una delle migliori per il birdwatching. Naturalmente, se gli appassionati di ornitologia vedono balene e delfini sono contenti, ma la ragione per cui sono qui è osservare gli uccelli e avere la percezione delle varie specie che volano sopra le loro teste, da queste parti. E certi uccelli li possono vedere solo qui, in questo tratto di costa, pertanto scelgono di venire qui di proposito. Ci sono almeno 10 o 12 specie di volatili qui, ed è una cosa piuttosto insolita se si pensa alla vita degli uccelli. Non capita da nessun'altra parte dell'isola.
Abbiamo fatto uno stop a un'isola che è anche importante da un punto di vista storico, forse è stato il primo posto dove è arrivato il cristianesimo.
Assolutamente, è l'isola di Cape Clear. Ci siamo fermati per una breve tappa, ma si tratta di un'isola incredibilmente interessante. È la comunità più antica qui, nel sud dell'Irlanda. Le persone si insediarono sull'isola quando il resto d'Irlanda era ancora praticamente disabitato. Ci sono insediamenti e abitazioni che risalgono a 5 o 6 mila anni fa.
Confesso che poco prima di arrivare sull'isola ho tirato su anche i salmoni che avevo mangiato nei giorni prima, ma mi interessava sapere se non ero l'unica pippa che ha viaggiato con lui.
Ma certo che no, è comprensibile. Il mare è agitato, questo è l'Atlantico e quindi le increspature delle onde sono consistenti, quindi non preoccuparti, non sei l'unico che è stato male, sei in buona compagnia.
I didn't realize you weren't feeling
I am a mountain
well.
Man, not a seaman. Thanks
but
a lot, Nick.
No problem at all. Listen,
thanks a lot.
It's a pleasure and thank you both for coming very much indeed.
Thanks.
Le adiacenze di Baltimore sono ricche di sorprese. imboccando un sentiero di soli 2 chilometri, si sale zigzagando su per la Knock Comag Hill, passando accanto a querce antichissime e campi di campanule in fiore. Una pura meraviglia della natura. Quello che si incontra alla fine del sentiero è poesia allo stato brado, un panorama che spazia dal Galley Head al Mount Gabriel. A soli 5 chilometri da Baltimore, poi, passati costeggiando massi ricoperti di erica e felci rigogliose, c'è anche il lago salato di Laugh Hyne, la prima riserva naturale marina d'Irlanda. È una laguna spettacolare, un piccolo specchio d'acqua incastonato nel verde, che nasconde nelle sue profondità un'incredibile varietà di specie marine. È qui che incontro Jim Kennedy dell'Atlantic Sea Kayaking. Sta caricando alcuni kayak su un grosso furgone. Due chiacchiere che si concludono con un appuntamento. Ci vediamo questa sera alle 22 al North Harbour di Cape Clear Island. È un imbarcadero a metà di un lunghissimo fiordo. Alle 22.30 siamo in acqua. Io e una decina di turisti, pronti per un tour notturno in kayak lungo le rive del fiordo. Mi sono sempre bullato di aver pagaiato nelle acque di mezzo mondo, ma non ero mai stato in acqua di notte. Qui diventa lentamente buio, verso le 23, e quando il buio è più fitto e il silenzio è assordante, arriva la magia, specie quando la pagaia, entrando in acqua, diventa fosforescente per via del plancton. Scendiamo dal kayak, che le 2 di notte sono passate da un po', ma la voglia era di restare ancora a lungo in acqua. L'indomani si dorme sino a tardi e poi la meta è Ballaghboy, dove si può prendere l'unica funivia d'Irlanda, 250 metri sull'oceano Atlantico, che consentono agli abitanti delle isole di risparmiarsi il pericoloso viaggio attraverso il canale e ai turisti come me di godersi un panorama mozzafiato. Sulla funivia di Darcy Island viaggia una fauna promiscua composta da turisti, isolani, provviste, cani e pecore. Dai sedili spuntano fili di grano. È come un giro al Luna Park di Coney Island che termina in un fantastico paesaggio irlandese. In più, se ci si imbarca all'ora giusta, vista la particolare situazione geografica del sito, si può ammirare l'ultimo tramonto d'Europa. Per oggi il nostro viaggio si ferma qua. Per tutti coloro che fossero interessati a delle informazioni, basta andare su www.irlanda.com, ma anche sulla pagina del nostro blog On the Road, onde come quelle del mare, ontheroad.radiopopolare.it. Troverete anche il podcast di questa trasmissione per riascoltarla e il podcast di tutte le altre puntate. Sulla pagina Facebook trovate già ora delle fotografie che raccontano il viaggio di cui vi abbiamo parlato. Un abbraccio da Claudio Agostoni, ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio. The girl who slept for Scotland.